Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, buon lunedì, buona settimana. Sono le 13:07. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou sono pronti come ogni lunedì per iniziare una settimana di Cose di Calcio dalle 13:00 alle 15:00. Signore e signori, è andata così. Tra tanti risultati incredibili, improbabili di questa giornata di campionato che ancora non si è conclusa, il più brutto è che io ho fatto solo 2 punti in schedina.
Questa la dice lunga. Da quando non mi ascolti, praticamente da quando sei arrivata in questa radio. Intanto vi aggiorneremo su quello che sarà la giornata, che è già cominciata con la rifinitura di questa mattina alla Continassa, la partenza nel pomeriggio, da mettere a punto gli ultimi dettagli in vista di questa prima trasferta europea per Pirlo, allenatore della Juventus. Pirlolandia, ne parlavano nel weekend, non ha funzionato Pirlolandia, come se fosse tutto un magic moment, un mondo fantastico di Pirlo. Ci saranno dei momenti difficili, io ritengo, intanto buongiorno amici ascoltatori, amici radioascoltatori di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta soprattutto oggi. Io non mi faccio condizionare, no, e vorrei che fosse un po' così, ma ci mancherebbe, la si può pensare diversamente. Non mi lascio condizionare dal pareggio, perché faccio questo breve giochino. Lo faccio anche con te.
Vai.
Ok? Allora, intanto, come si fa la bagna cauda? Parla la bagna cauda? Ne parleremo oggi di bagna cauda.
No, come caschi malissimo.
Perché davvero non se ne può più. Cioè, che i politici facciano i politici, i cuochi facciano i cuochi e i politici non facciano i cuochi.
Ma poi De Luca cosa ironici. Ne sa della bagna cauda? Voglio dire,
chi è De Luca?
Ci avesse detto come si fa,
perché
ci dicesse che
De Luca?
Un po' che la
lasciamo
sentenza
perdere, lasciamo perdere,
è poco limpida perdere. come la pummarola, come la pizza margherita con
senza pomodoro,
che ne so, come la bagna cauda.
Lice.
Cosa ne sa
ha
di Luca della bagna cauda?
Ha voluto fare il simpatico, senza rendersi conto che Halloween non è ancora cominciato. Vogliamo parlare di Halloween? È una festa che lui non piace. Non piace neanche a me, però non per questo devo sparare alla gente con parole o con altri dettagli sulle persone che la pensano diversamente da me. Diciamo che i politici dovrebbero fare i politici, no? E farli meglio di quanto lo stiano facendo. Ripeto, buona giornata, non mi lascio condizionare dal risultato, anche perché il giochino serio che volevo porre all'attenzione di voi tutti, te compresa Chiara, tra l'altro oggi abbiamo il tattico, ci farà rivedere, sentire, analizzare, sarà un VAR nel VAR, no? Noi accettiamo di giocare, perché a questo punto il Napoli avrebbe potuto non giocare, cioè la situazione è peggiorata rispetto a una settimana fa a Napoli. Avresti dovuto chiamare l'ASL e non far arrivare l'Atalanta. Questo non è capitato. Perché?
O chiamare le ASL di Bergamo segnalando il fatto che ci sono dei positivi al Covid.
Chiami la tua ASL, quella al gusto bagnacauda.
Il Parma ha giocato senza sette giocatori.
Facciamo finta che tu ti devi preoccupare solo del tuo territorio, della tua squadra. Il Napoli una settimana prima non è partita chiedendo consiglio, parere all'ASL per Torino. A questo punto chiedi alla stessa ASL, eventualmente avesse avuto ragione, no? Nel primo, secondo, terzo, ultimo provvedimento, senza fare tanta morale attorno, noi abbiamo giocato, se avessimo giocato con la Juve li avremmo battuti 4-1 anche loro o qualcosa del genere. Dico, per logica non avrebbero dovuto far giocare, cioè il Napoli non si doveva presentare contro l'Atalanta, però si è presentata, non è andata all'ASL, eccetera eccetera. Questa si chiama logica, no? Non voglio fare lo scienziato nucleare. Primo. Secondo, il giochino. Non mi lascio condizionare dal risultato della Juventus, perché intanto è arrivato un pareggio. La Juve ha pareggiato anche 2 anni fa e non è la solita attenuante spiegazione da direttore. No, noi qui viviamo abbastanza più liberi rispetto a tante altre emittenti, no? Che si dividono in quelle che difendono a spada tratta la Juventus e quelle che attaccano a spada tratta la Juventus. Noi ci collochiamo esattamente a metà, perché quando c'è da ironizzare, Ti saluta il presidente Agnelli, è andato dall'estetista perché sono aperti. Le ha fatti tenere aperti.
No, sì, cioè, mi fa piacere se lui si è depilato un po' le sopracciglia.
Ecco, vedi,
ma sono più che soprattutto sono contenta per l'estetista e per i parrucchieri.
E per la sua
no,
compagna.
Che continuano a stare a essere aperti.
Ma sai che forse la compagna gli ritira il weekend e ricrescono il lunedì? Potrebbe essere anche questo, non lo so. Tanto per farvi capire, scherzando, buongiorno presidente, casomai fosse all'ascolto quest'oggi, so che lei passa molto tempo ad ascoltare i media, i media, i suoi social e magari si sta preparando anche alla trasferta di Kiev, che avverrà in queste ore, in questi minuti, e noi avremo un collegamento nella seconda ora e ne parleremo. Dicevo, non mi lascio condizionare dal risultato perché, se avesse segnato Portanova, 10 a Portanova. 20 a Pirlolandia, si è inventato fra Botta e Portanova. Allora, giudichiamo la prestazione. Si può fare sicuramente meglio, non cerchiamo attenuanti, si deve giocare meglio nei singoli, manca a centrocampo la regia con la R maiuscola, ne parleremo, rivedremo gli errori in difesa. Un capitano, un Bonucci qualsiasi non può permettersi di arrivare con quei secondi di ritardo sull'avversario allargando le gambe e commettendo fallo. Poi si può un po' discutere, aveva già fatto lanciato il pallone, calciato. Cioè, ragazzi, quelli, soprattutto se ti chiami Juventus, poi te li, no? Da regolamento sono rigori e te li devono dare. Fai lo stesso intervento, no? Chiesa, che aveva fatto una buona una partita sufficiente, buona nella
circostanza. Ragazzi, ha fatto un allenamento con la Juventus e subito in partita.
Hai voglia di strappare, hai fatto un bell'assist, la metti in mezzo. Cioè, attenzione, perché se giudichiamo una prestazione senza gol di Morata, non ditemi che prende 7,5 come ho visto nei giornali ieri.
Morata.
Poi ha segnato, ha colpito un palo di testa, intervenendo di testa, ed è stato sfortunato. Gli è stato annullato un gol, quindi quando c'è. Ma la Juve che non costruisce, la Juve che non viene aiutata anche dagli attaccanti, potrebbe puntare il dito anche contro Morata, che è stato quello il migliore tra tutti. Ripeto, non lasciamoci condizionare dai 4-0 o dagli 1-0. E attenzione, vedendo il risultato della Lazio, che perde contro la Sampdoria bisfrattata, abbiamo battuto, la Juve ha battuto solo la Sampdoria la prima giornata, la Sampdoria si è rimessa in carreggiata, quindi capite che forse perdiamo il vagone che si chiama Lazio. L'Inter che perde con il Milan, che
caspita,
era dal 95 che non era a punteggio pieno, e va bene. A noi questi risultati nel complesso fanno comodo se la Juventus ne approfitterà e tornerà ad essere Juventus. Intanto torniamo ad esserlo in Champions, appuntamento domani sera, già tempo di Champions, Dinamo Kiev Juventus alle 18.55, alle 19, noi abbiamo qualcosa che riguarda proprio la Dinamo Kiev.
Sì, sentiamo la voce del vice allenatore della Dinamo Kiev, Diego Longo, intervistato da Mirko Di Natale di Tutto Juve. Sentiamo un piccolo estratto.
Per Radio Bianconera, l'intervista al vice allenatore della Dinamo Kiev, Diego Longo.
Avete comunque in comune con la Juventus anche la linea verde, perché entrambi avete rigiovanito la rosa. Quindi sarà una sfida, possiamo definire una sfida gioventù, no? Volendo dargli un titolo.
Sì, da parte nostra sicuramente, nel senso che noi, appunto, come hai detto giustamente tu, abbiamo ringiovanito la rosa, ma non facendo acquisti, prendendo direttamente dalla nostra accademia. E la Juve lo ha fatto con... è arrivato un Morata che insomma qualche anno e un po' di esperienza lo ha, e altri giocatori, sì, Kulusevski o Chiesa, linea verde, però sono giocatori già di livello internazionale, già affermati, gente che comunque è difficile mettere tra i giovani. Ecco, noi abbiamo ragazzi di 18 anni che è il primo anno praticamente tra professionisti che giocano a titolare, quindi insomma secondo me un po' di gap c'è.
Mi dicevi appunto meglio forse incontrare adesso la Juventus, e cos'è che temete di più di questa squadra?
Sicuramente bisogna fare attenzione, perché insomma la Juventus ha una qualità straordinaria, e quindi se si pensa che il difensore centrale con tutta l'esperienza decennale al top in Europa sembra un centrocampista dal piede buono, già fa capire, no? Come sono i centrocampisti e come sono gli attaccanti, e hanno una qualità incredibile, quindi in qualsiasi momento possono risolvere la partita. Sicuramente siamo su due piani diversi, noi dobbiamo giocare al 200%, loro al 50%, forse così ci incontriamo.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
Proprio così come ha detto Mirko Di Natale, che ringraziamo per questa intervista, per questo breve estratto che leggete integralmente su tuttojuve.com. Quanto a questo punto la Juventus deve temere la Dinamo Kiev?
Allora, intanto mi faccio una domanda, perché il nostro bravissimo Mirko Di Natale è riuscito ad andare a Kiev, fare l'intervista, tornare, e tu non hai fatto nulla, neanche un...
Secondo me era il telefono.
Era il telefono? Ok. No, allora, intanto sono andato a vedere, lo sapevo benissimo, perché ho pagato io il gettone alla telefonata.
Sei andato a vedere la classifica?
No. Sono andato a vedere la classifica della Dinamo Kiev, intanto già ieri, perché ha giocato come noi sabato, ha vinto, è prima in classifica, 2 punti... sulla seconda, una buona andatura, e naturalmente quello che fa comodo secondo me, che cos'è? Sapere che la Juventus abbia anche solo pareggiato, cioè aiuta nell'umore, e questo è già un dato, il fatto di giocare in casa. E poi ricordiamo che in Champions League non comincia domani contro di noi il percorso della Dinamo, ma è cominciata con i preliminari. Ha vinto 2-1 con il Ghent il 23 di settembre, poi nella gara di ritorno 3-0 con vittoria, che ha dato così la possibilità nel turno preliminare alla squadra ucraina di passare il turno e di meritarsi la fase a gironi. Quindi arriva da un periodo sicuramente positivo, altro campionato, tutto quello che volete, però non so se è da paragonare al Milan in questo momento, che è primo in classifica in Italia, no? Parliamo di una squadra che comunque ha la sua esperienza nelle competizioni europee, la Dinamo Kiev, ma vi ricordo, vorrei sottolineare più che ricordarvi, la prima volta che ve lo dice, quantomeno l'ho sottoscritto, avevano vinto anche in precedenza un turno preliminare in gara secca 2-0, quindi andata e ritorno, scusate, che qui sto mettendo insieme i nomi della prima Ghent, tre partite, e quindi si è qualificata, dicevo, prima in classifica in campionato, anche dove ha pareggiato solo una partita, no, sulle 6 giocate, quindi 5 vittorie e un pareggio mi sembra una buona andatura per
quest'oggi
la
continueremo a parlare irrimediabilmente della partita di ieri, tra critiche, valutazioni, punti positivi. Inizieremo anche a proiettarci invece sulla partita di domani sera. Diamo il benvenuto ad Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra.
Buongiorno a voi, come state?
Bene, bene.
Ben ritrovata Alessandra.
A voi.
Bene, bene, bene. Noi ti abbiamo pensato già da un po' di tempo, non possiamo non pensarti quando ci sono le assemblee degli azionisti, quando i giornalisti incalzano il presidente con le domande sui conti. Noi diciamo, noi ci rivolgeremo alla nostra esperta. Allora, l'abbiamo ritardato e mettiamo insieme i due argomenti. Intanto, che cosa è emerso dall'assemblea degli azionisti della scorsa settimana, in sintesi, e dalla tua prospettiva? Di buono e di negativo?
No, ma di negativo non c'è nulla, nel senso che già era stato anticipato quello che sarebbe stato il risultato, e quindi non ci sono stati particolari problemi né sorprese negative. Casomai è positivo il fatto che siano già state accantonate determinate cifre, quindi vuol dire che loro hanno già calcolato delle perdite future, tra virgolette, messe già nell'esercizio precedente, ok? Quindi quello che poteva finire nel prossimo bilancio è stato già messo in questo.
Peserà nel prossimo bilancio questa strategia?
No, è il contrario. Serve per non pesare sul bilancio successivo, serve per alleggerire il bilancio successivo, e visto che prevedono determinate cose, e per diluire nel tempo le perdite, ecco.
Ho capito. Mi rispondi a questa domanda che gli hanno posto alcuni esperti economici presenti in conferenza: ma non è che manchi un po' di liquidità in cassa alla società? Serve?
Ragazzi, se manca la liquidità alla Juve, l'Inter, il Milan, la Roma e la Lazio che fanno?
Ma infatti la mia è una domanda...
Tirano un colpo in testa? Cioè, a me non sembra proprio... Cioè, siamo gli unici con una decente liquidità.
Poi certo.
Anche per, allora, è vero che dunque, facciamo così, per spiegarla in termini poveri, perché sennò non si capisce.
Esatto.
Allora, quando si fa un aumento di capitale, ok, l'aumento di capitale vuol dire letteralmente le parole che dice, vuol dire si aumentano i soldi in cassa, giusto?
Qualcuno li mette.
Allora, come si fa? Si vendono delle azioni e gli incassi finiscono a capitale, ok? Cosa vuol dire? Che se tu aumenti il numero di azioni che hai in circolazione, diluisci leggermente il valore della singola azione, ok?
Sì.
Quindi questo è. Allora, quando è stato fatto l'aumento di capitale, l'anno scorso, la liquidità, mi pare che ci fosse una roba tipo 400 milioni di capitale, adesso non voglio dire, l'aumento era 300, sì, però 300. Poi ce n'erano altri, insomma alla fine c'erano 400 milioni. Allora, il problema cos'è stato? Che questo aumento di capitale si è, tra virgolette, bruciato, tra virgolette, ok, per via della faccenda dei mercati, perché ovviamente se le azioni ti calano di prezzo, questo ti comporta, okay, una perdita. Il discorso è che però questo calo è temporaneo, non è definitivo, mi spiego. Quindi sì, è vero che nonostante l'aumento di capitale si è perso un sacco di valore in borsa perché c'è stato quello che c'è stato, però è altrettanto vero che, visto che comunque dall'anno prossimo in poi le cose miglioreranno, perché non avremo più, e preghiamo il cielo, il problema del Covid, tutti sono destinati a risalire in borsa. Nel momento in cui si risale in borsa si ha più capitale a disposizione. Mi spiego?
Perfettamente.
Quindi,
meno male,
cosa,
meno male che ci sei tu, Alessandra, a spiegarci, ecco, in due minuti cose che io non capirei leggendo Tommy e Tommy e Tommy
e Tommy.
Bene, se mi sono fatta comprendere, sono contenta.
Sicuramente. Grazie, grazie sempre per queste tue spiegazioni, più chiara di quando Chiara Papanicolaou mi spiega come si fa la bagna cauda alla napoletana, ma di questo ne parleremo nel corso della giornata. Bacchetta, noi oramai, Alessandra, per noi amica di Radio Bianconera, noi la tiriamo in ballo per fare questa prima pagella da trasferta della Juventus. Ti avevamo già sentito in precedenza dopo la trasferta di Roma, oggi ti sentiamo per la trasferta di Crotone. Ti aspettavi qualcosa di più? Il tuo giudizio è condizionato dal risultato o, come dice il direttore, bisogna tenere separate le due cose? E dammi un tuo commento alla partita.
Io non credo che si possa tenere separati i giudizi su una partita dal risultato. Altrimenti si fa i ex allenatore dell'anno scorso della situazione, al quale importa il possesso palla e importa il giochicchiare invece che il risultato. Il risultato
mi stai dando del Sarri oggi. Mi stai dando del Sarri. Io ti ricordo.
Stai dando del Sarri a Pirlo?
No, a me.
No,
a
me. Via.
Sarri, no. Che non sei altro.
Senti, intanto il tuo presidente, perdonami, così vedrai come alleggerisci poi il carico da 90. Il tuo presidente ha detto che Sarri, lui l'ha voluto, ha avuto la volontà di fargli mettere la Coppa Scudetto al Museum, perché lui è uno degli allenatori vincenti della storia della Juventus.
Ma non mi stuzzicare.
E cosa doveva dire pubblicamente? Che deve dire? Un perdente l'abbiamo cacciato perché ci picchiavamo un giorno sì e l'altro anche?
Avrebbe potuto dire questo.
Ma perché? Perché fai queste domande ad Alessandro? Perché la provo?
Lui ha detto quello che doveva dire, e in maniera molto elegante, come dire, in linguaggio molto Agnelli, ha detto: sì. Ah, è una persona molto colta, ma non c'era alchimia. Ora, chi conosce questo linguaggio traduce e capisce.
Me lo traduci
dove
un attimo,
mirava e cosa intendeva.
Me lo traduci un attimo in bresciano?
In bresciano
no, magari in piemontese.
Piemontese?
Allora, la traduzione è
si possa dire allora
qui
di
non andavamo minimamente d'accordo. Dopodiché vedete anche voi come si comporta pubblicamente.
Ho
quindi
capito.
Traete le vostre conclusioni. Io faccio l'elegante e gli do del colto. Questa
esattamente quello che ho pensato anch'io.
Allora, il tempo scarseggia, concentriamoci sui tuoi giudizi, valutazioni, critiche della partita di ieri.
La partita io non l'ho vista così negativamente come tanti l'hanno vista, nel senso che secondo me non è stato considerato un contesto che viene considerato per tutti gli altri per la Juve. No, stamattina sentivo grandi cose su l'Inter ha affrontato il derby nella maniera, nella situazione peggiore possibile che gli potesse capitare. Ma perché la Juve non è andata a Crotone nella situazione peggiore possibile? Senza Cristiano Ronaldo.
Con Dybala in panchina.
Renzi è infortunato.
Dybala
in panchina perché non si è allenato. È inutile che poi si facciano le polemiche sul non mi ha fatto giocare. Se hai avuto la gastroenterite fino a 5 secondi fa e non ti sei allenato, è chiaro che non puoi giocare. Poi in 10 contro 11 peggio ancora. È evidente.
Quindi dai
che,
ragione insomma, a Pirlo.
Certo che do ragione a Pirlo.
Sai che, non partirà, fare? Sai che non partirà titolare neanche in Champions dalle ultimissime?
Ma per forza, se non si è allenato, cioè non è che giusto. Da un minuto all'altro dovrà allenarsi pure una settimana di fila per poter giocare dall'inizio?
No, si allena, non gioca da due settimane praticamente, da quando è partito per le nazionali.
Non ha giocato neanche in nazionale.
Pure.
Era dato titolare contro la Roma, ma contro il Napoli, scusate, ma poi non ha giocato. No, ma io non voglio alzare il polverone. Non mi sembra il caso di fare tutto questo
casino, tra virgolette, per una cosa che a me pare del tutto normale.
Dai.
Se non ti puoi allenare, è un sacco che sei infortunato, è normale che tu non parta titolare. Poi, se non fossimo stati in 10 contro 11, probabilmente l'avrebbe fatto entrare.
Perché ha messo un like sul post della collega simpaticissima Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport?
Perché Dybala è così, l'ha cancellato. Piace dirlo, ma è così.
È così.
Non è uno che ha le spalle grosse, non è uno che tollera determinate cose, è poco... molto poco carismatico da certi punti di vista.
Nonostante quel faccino da bravo ragazzo, da zainetto delle tartarughe ninja.
Fai parlare la bacchetta. Quelle faccine ingannano e dovreste vedere la mia allo specchio al mattino, il lunedì soprattutto.
Anche Antoine sembra tanto bravo, buono, carino, angelico, quasi invece
l'hai conosciuto ancora di più. Giusto.
Certo.
Senti, allora ti lanciamo le due buste. Vuoi la 1 per spiegarci come si fa la bagna cauda liquida? No, cos'è che ha detto?
Torpida. No.
La bagna cauda come? Scusate?
La bagna cauda.
Allora, non scherziamo sulla bagna cauda, né? Che io sono piemontese per cortesia.
Sai a cosa mi riferisco, no? De Luca gli hanno chiesto, Fazio ieri sera gli ha chiesto come è stata la sentenza del 3-0 alla Juve e lui ha detto è una sentenza
torpida.
Come la bagna cauda, cioè in pratica ha detto che è una sentenza che sa di bagna cauda fondamentalmente. Ne parleremo. Io ti chiedo invece
dica pure,
limpida come la bagna cauda,
la sentenza a favore della Juventus è limpida come la bagna cauda. Un commento?
Vabbè.
Tu che ami la bagna
cauda? No, il commento è semplicemente che io ritengo che lui sia molto bravo a fare il suo lavoro e molto meno a parlare di calcio.
Perfetto, noi parliamo di calcio allora. In questa battuta finale lanciamo con te e ti ringraziamo ovviamente per questo collegamento. No, non va mai. Questo collegamento è limpido come una bagna cauda.
Come Alessandra Bacchetta.
No, certo. Pronta lì. Juve in costruzione, dice Pirlo. Mi dici cosa manca e cosa si può fare per domani?
Cosa si può fare per domani, ragazzi? Si può intanto evitare di prendere gol. Cominciamo a evitare di prendere gol, poi sul resto si può sindacare. Evitiamo di prendere gol, che al resto ci pensa Morata. Migliore in campo a Crotone, ci tengo a sottolinearlo.
Come me
per
l'hai
tutti
definito
quelli
ieri
che si lamentavano del suo acquisto.
Come me l'hai definito nella chat in privato, si può dire?
No, ma scrivi le mie
certe
cose.
Non mi ricordo, ma non ho detto niente di scandaloso, quindi
Alessandra, ripristiniamo le buone abitudini, poi ti salutiamo. Scrivi a me.
Moratone,
mi
raccomando.
Abbiamo pareggiato grazie a Moratone. Moratone, chissà cosa nasconde questo Moratone.
È un adottato, era un grande preferito anche di mia mamma e quindi è adottato da noi.
E allora, si è adottato dalla Bacchetta.
È un mio cocco.
Ce lo teniamo stretto. Ciao. E partirà a titolare domani sera alle 18.55 e noi di Radio Bianconera ci saremo col nostro colpo di tacco.
Ciao Alessandra, grazie, alla prossima.
Ciao a voi.
Alessandra,
ciao. Buona giornata.
Allora, 340 5425 324, numero per SMS, WhatsApp e note audio. Che cosa manca per domani? Da dove bisogna partire nella
partita? Juve in costruzione, cosa manca?
Che cosa manca? Mancano,
che pezzo del Lego manca?
Mancano circa 30 ore, ma forse anche meno, alla prossima partita della Juventus. Scrivetecelo.
Abbiamo recuperato
cose di calcio.
Le 13:35, bentrovati. Un po' di messaggi che arrivano al 340-5425-324. Personalmente penso che dall'anno prossimo i conti per la nostra società cambieranno, soprattutto perché non avremo più l'onerosissimo costo dell'ingaggio di CR7. 60 milioni all'anno sono una zavorra insostenibile, ci scrive Alberto da Carmagnola, rifacendosi un po' al ragionamento concluso qualche minuto fa dalla nostra esperta di... solo di calcio e tifosa, ma di economia, di finanza, Alessandra Bacchetta. Chiesa un fallo rosso, Cigarini 10 falli, un giallo. Ma per fortuna che questo arbitro è uno dei migliori tra gli arbitri emergenti, ci scrive con un pizzico di sarcasmo Gianni da Belluno.
Posso farti la battuta su quest'arbitro? Dai, mi sono arrivati, sono
bello
quei messaggini.
Però, bravissimo. Come si chiama?
Stuzzicoso.
Come si chiama?
No? Non me lo ricordo.
Croccante. Bravo, tu è bravissimo.
Era della sezione, era sì, dell'ASL di Sorrento, della sezione ASL di Sorrento, non dell'AIA. Sono quei messaggi che mi arrivano, non vi arrabbiate, dai, soprattutto se non tifate Juventus.
Cosa succede con Dybala? Non si può depauperare un talento, un patrimonio come quello di Paolo. Mi è parso di capire che lui vuole giocare e Pirlo non lo manda in campo. Andrea da Napoli. Andrea, penso che il ragionamento sia invece un po' quello che abbiamo fatto appunto con Alessandra Bacchetta fino a qualche minuto fa. Se un calciatore, per quanto bravo sia, non gioca, non si allena, non disputa una partita da quanto? 2 settimane? E ha avuto la gastroenterite, non stava bene, insomma, scendere in campo magari però dal primo minuto.
Qualcuno ha messo in dubbio addirittura che fosse titolare per davvero contro il Napoli. Sai che è uscita la distinta, sì, ma non si sarebbe giocato. Qualcuno ironizzava, ma l'ha fatto non per dare il contentino. Cioè, mettiamoci d'accordo, qui Pirlo non è che cerca di remare contro quello o quell'altro giocatore, contro se stesso. Sta facendo dei piccoli esperimenti, sta lanciando dei giovani. Ripeto, io su questa scelta dei giovani, Portanova, Frabotta, titolari contro il Crotone, a Crotone io tutta la vita con Pirlo. Perché se no,
perché se no, quando li fai giocare i giovani, se giochi comunque contro una squadra che non ce ne voglia, ma appunto è il Crotone, quando hai 2 positivi al Covid in isolamento,
quando ne hai,
quando hai
4
che sono in infermeria, uno con la gastroenterite, se no veramente, cioè l'alternativa diventiamo io e Paolino, e allora lì sì che sono botte da orbi.
Beh, però mi
soprattutto
spieghi
se
cosa.
Gioca lui, perché io sono brava.
Sì, sì. Appunto, mi spieghi perché mi hai detto, senti, adesso torniamo, io leggo le domande, tu rispondi, sintetici tutte e due, tu stai facendo domande e risposte.
È perché così io taglio corto più velocemente, do le risposte al tuo posto, sentiamo anche...
E allora di che rispondi tu?
Sentiamo anche delle note audio.
Ciao, sono Paolo da Vicenza. Beh,
ciao Paolo.
Ciao Paolino.
Mi chiedo una cosa, che mi chiedo, l'unica cosa che imputo a Pirlo della partita contro il Crotone.
Dimmi, aiutami.
È di non aver messo Vrioni al posto di Morata, sì, e qualche altro giocatore di serie C2 fra centrocampo.
Sei ironico.
Difesa, perché secondo me con 9 professionisti e 2 giocatori di Serie C eravamo un po' troppo forti in campo.
Ah, secondo me c'è dell'ironia.
Chi è Vrioni?
È un altro che c'era in panchina.
Di Lega Pro. Ah, ok. Della primavera.
Cioè, dei vari nomi che possono ruotare attorno. Cioè, mi sembra un po' ironico. Capisco la tua ironia. Io ribadisco, 2 a Crotone, in questa situazione anche un po' di emergenza, li metto. Anche perché... ripeto, conoscendo come ragioniamo un po' tutti, come ragionano anche i media, come si giudica la prestazione di un attaccante rispetto a un portiere, no? Se segna è un fenomeno, e Morata ha avuto un gol, uno annullato e un palo, no? Quindi sicuramente si merita la sufficienza più che piena, un buonissimo giudizio, no? Non avesse segnato, avesse fatto 3 pali, saremmo qui a parlare delle criticità di Morata. Uno, secondo, avesse segnato Portanova, saremmo qui a dire Pirlo, il nuovo genio uscito dalla lampada bianconera.
Nessuno ha detto che il Napoli si è allenato per 2 settimane con tutti a disposizione, non lasciando andare i giocatori alle nazionali. Ai posteri l'ardua sentenza, quindi non stupì, un po' stupisce secondo me il risultato del 4-1 sull'Atalanta. Ragazzi, quando l'ho letto faticavo a crederci, però ci sta che comunque in una situazione in cui tanti positivi al Covid un po' in tutte le squadre e tanti calciatori, tra cui anche quelli dell'Atalanta, che hanno fatto la sosta per le nazionali, il Napoli se ne è stato lì così al calduccio, al piccino, ad allenarsi per 2 settimane.
E non ha chiamato neanche l'ASL questo weekend, come ho spiegato prima. Detto questo, attenzione, l'Atalanta deve imparare anche, cioè i limiti dell'Atalanta, che poi pensa di poter vincere e giocare, divertire bene da tutte le parti. Io in schedina avrei dato l'1 al Napoli, perché c'era un po' di rabbia, perché giocavano in casa, no? Quantomeno in casa, comunque anche senza pubblico.
Io
o comunque
ho dato la
poco
vittoria
pubblico.
All'Atalanta.
Sì, ma
invece.
Infatti il mio riferimento era proprio a te. No? Tu chiedessi un po' di più ai grandi maestri di schedina. Ne sbaglio tante anch'io, ogni tanto sono presuntuoso anch'io. Ma quanti due mi hai messo in schedina? Neanche negli anni Ottanta avrebbero vinto i miliardi. Detto questo, l'Atalanta è stata ben ben ridimensionata in questa prestazione. Un buonissimo Napoli, un Napoli attento, visto la partita, in qualche circostanza del gol, di qualche gol anche fortunato. Osimhen che scivola, colpisce bene il pallone, lo va a indirizzare nell'angolino più lontano, è uno di quegli, di quei fattori. Però ripeto, vittoria meritatissima. Con la Juventus sarebbe stata una partita diversa. Ho letto un po' sui social cosa hanno scritto qua e là i saggi.
Ma
che,
forse con
che
questa Juve
Napoli,
che è un po' un cantiere aperto in questo momento, secondo me il Napoli se la sarebbe potuta giocare tranquillamente,
certo,
contro
bastava
la Juve
venire, avrebbe
fa.
Potuto anche vincere.
Anche vincere,
a vincere anche 4-1 contro la, 1-4 con la Juve.
Non
bastava
così tanto,
presentarsi.
Però oggettivamente
basta presentarsi e giocare. Però non voglio tornare su questo argomento. Ripeto, attenzione che l'Atalanta, Se non è in giornata e se pensa di vincere tutte a testa bassa, rischia di prendere gli sberloni, sia molto chiaro.
Stefano da Vicovaro ci scrive: io non sono così pessimista, personalmente la squadra
Neanch'io.
Mi piace molto, i cavalli si contano alla fine. Domani sera cambio di modulo 4-3-3 con Danilo a sinistra, Bonucci, Chiellini e Quadrado, centrocampo a 3, Arthur basso e Bentancur e Rabiot di mezzeali, da mezzeali, Kluseschi e Dybala dietro Morata, ci scrive Giuseppe dalla provincia di Avellino. Io inizio a prendere appunti su quelli che possono essere
prendi
gli schieramenti.
Prendi appunti di questo. Allora,
sera.
Intanto Paolino vi aveva detto, ti ricordi quando scherzavo, non è che Buffon mi gioca questa partita, ma non ero preparato sull'argomento. 650
Bravo.
Presenze, Buffon ha
chi
giocato
titolo. Chi diceva invece no, giocherà Szczęsny perché non
Pavani.
Ha bisogno di riposarsi. Ah, adesso me ne sono.
Quando lo chiami, scrivi
nota di demerito.
Nota di demerito, non dirlo ad Attila perché Attila fra un po' sarà in collegamento con noi. No, detto questo, non è una questione di capirne di più o di meno. Le percezioni vanno raccolte. Secondo me, Szczęsny aveva già saltato una partita con la Polonia. Significa che in questo momento forse anche lui deve tutelarsi un po'. Ve lo dice qui Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, ma non per questo. Quindi Buffon avete visto che ha giocato, e non tanto per fargli mettere un più uno nella lista delle partite giocate in Serie A, ma ripeto, no, per far riposare Szczęsny, che torna tra i pali. A questo punto Chiellini, Bonucci, Danilo. Non a sinistra, ragazzi, non facciamo esperimenti negli esperimenti. Provate a immaginare voi, se avete giocato una partita anche solo a calcio balilla come me, spostare l'omino ti costerebbe carissimo. A centrocampo, attenzione, Rabiot con Arthur, a mio avviso, fuori Bentancur, che deve un po' rifiatare dalla trasferta dell'Uruguay. E abbiamo visto che tra Arthur e Bentancur, che poi ha giocato, no, hanno giocato, ma è stato sostituito Arthur, ci vuole da rifiatare. Potrebbe, no, Chiesa a mio avviso a sinistra, Kulusevski a destra, Ramsey recuperato, sentiremo eventualmente, cioè stamattina era presente all'allenamento, nella seconda ora abbiamo anche le immagini per chi ci segue in televisione, e Ramsey tornerà trequartista, e là davanti, attenzione, Quadrado a centrocampo, Kulusevski davanti, in avanti Ramsey dietro le due punte che saranno Kulusevski e Morata. Attenzione, questa è la mia formazione.
L'unica scelta sbagliata credo sia stata quella di mettere Chiesa in campo senza fare un allenamento e dopo le brutte prove in nazionale. Poi basta con questa difesa a 3, siamo troppo vulnerabili, torniamo a 4 senza inventare nulla, ci scrive Alessandro. Però ieri non è stata male la prestazione di Chiesa per essere la sua prima in bianconero dopo un allenamento, ha fornito anche l'assist.
Allora, un allenamento con la Juve, ma era un giocatore che si è sempre allenato, ha giocato tutte le partite con la Fiorentina, ha giocato anche in nazionale, quindi stava bene, andava messo. A Crotone, oltretutto. Poi ci sono degli automatismi che non puoi imparare con un allenamento, no? Però usciamo un po' dall'equivoco che il Crotone si batte e basta, potevamo vincere 2-1 e saremo qui a variare parzialmente il giudizio. sono d'accordo che non deve essere totalmente slegato, però non dobbiamo lasciarci anche totalmente condizionare dal risultato. Con i soldi di Chiesa la Juve, se i soldi di Chiesa la Juve li dava in beneficenza, ci guadagnava di più, dice Gino da Belluno. Io penso che invece Chiesa, nella dimostrazione con Kruseschi di come duettano, come fraseggiano insieme e come abbia messo quel pallone in mezzo per Morata, mi ha fatto capire che abbiamo un'arma in più. Un'arma in più rispetto anche non solo all'anno scorso, ma anche solo a due anni fa.
Guarda, la parabola di Federico Chiesa, nonostante sia appena iniziata, la voglio seguire in maniera scrupolosa, con grande attenzione, insieme ad Attila Malfatti, la tattica di Attila e l'appuntamento che potete ascoltare, sentire, di cui potete beneficiare su Radio Bianconera ogni giorno dopo le partite della Juventus.
In Attila, casa in trasferta.
In casa in trasferta. Ciao Attila, benvenuto.
Ciao Chiara, ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno prof, buongiorno mister, anche perché con Attila oggi proveremo quegli esperimenti, no, incredibili. In radio lui ci farà vedere, col suo racconto, la partita. Gli errori, farà il VAR, farà l'arbitro, farà l'allenatore, farà i cambi. Farà tutto lui con il nostro disturbo, no, in mezzo, ma ci farà capire e vedere, soprattutto vedere con le parole, quello che è capitato in campo, che ha funzionato e che ha funzionato meno, senza troppa ironia, perché oggi ne abbiamo già messa. Ti piace la bagna cauda, Attila?
Ma sì, una volta all'anno, perché dopo che la mangi devi stare in quarantena.
Esatto. Ho capito. No, perché... O se non ti piace e piace per dire a tua moglie, a tuo marito, devi mandare in quarantena lui o lei, così come certo. Succede nel mio caso.
Io comunque, Chiara, ho la moglie, mariti ancora...
No, dico in generale, la moglie, il marito, in base alla coppia.
Non
insomma.
Me lo farà arrabbiare prima di farci vedere la...
La moglie della quale sono innamoratissimo, quindi va bene così.
E la salutiamo, io almeno fino all'anno scorso, per 5 anni la incontravo almeno a scuola, non la incontro neanche più.
Ma forse Attila è uno dei pochi uomini
che fa queste dichiarazioni,
ha qualcosa da farsi perdonare.
Perché lui guarda almeno 32 partite nel weekend e quindi il lunedì ha da farsi perdonare qualcosa. Non perdiamo altro tempo, fischiamo. Fischio d'inizio, comincia Crotone Juventus, vai, momenti salienti, mister.
Allora, io t'ho analizzato, ho preso in considerazione 3 aspetti. Allora, un aspetto tattico, perché Pirlo chiaramente chiedeva ai mediani, sia Arthur che Bentancur, di andare in pressione in fase di non possesso, quando il Crotone iniziava l'azione, e la nostra linea, la linea difensiva della Juventus in certi momenti faceva fatica ad accompagnare, specie con i due centrali Bonucci e Demiral. E cosa succedeva? Che il Crotone, giocando lungo, aveva sempre la possibilità di trovare Messias e Simi, che spesso hanno ricevuto la palla e hanno potuto giocare a campo aperto, specialmente Messias, che a mio avviso ha fatto una grande partita. E questo è il primo aspetto. Quindi, quando si va in pressione, come vuole Pirlo e come è giusto che sia, tutta la squadra deve accompagnare l'azione. Inoltre, un'altra cosa che secondo me è importante è che la Juventus, quando gioca con interpreti quali Morata, Kulusevski e Chiesa, che quindi sono giocatori veloci che hanno bisogno di scatenare la loro corsa e quindi di trovare spazio oltre le linee avversarie, il gioco deve essere più diretto per appunto sfruttare le caratteristiche di questi giocatori.
Mister, cosa vuol dire più diretto?
Che bisogna subito andare a cercare gli attaccanti, specialmente contro una squadra come il Crotone, che giocando un 3-5-2 in mezzo al campo è in superiorità numerica, perché Kulusevski, chiaramente giocando sotto punta, tende a ricevere la palla tra le linee. Per cui che succede? Che il Crotone, con i due mediani Vulic e Molina, veniva in pressione, Cigarini si abbassava un attimo, e quindi che succedeva? Che Arthur e Bentancur non avevano tanta libertà per sviluppare l'azione. E infatti, se ti ricordi, e come avrete sicuramente visto, il gol nostro è nato da un rinvio di Buffon, Morata di petto, sponda, palla a Kulusevski, campo aperto,
per Chiesa.
Chiesa che si smarca in profondità, e Morata che va a chiudere l'azione.
Azione quindi, da manuale?
Un'azione un'azione intelligente, perché chiaramente se una squadra ti pressa è inutile cercare di partire da dietro se in mezzo al campo sei in inferiorità numerica. Si va a giocare diretti in modo da favorire gli offensivi che possono scatenare la loro tecnica e la loro velocità. E mister, questo è il secondo aspetto.
Certo, terzo aspetto, e poi arriviamo al gol che abbiamo preso, no? Partiamo da lì. Prima, sì, immagine che ci racconti.
Il terzo aspetto, proprio per questo fatto che comunque abbiamo giocatori che amano smarcarsi in profondità oltre la linea difensiva avversaria, i nostri centrocampisti devono avere tempi di gioco diversi, in particolare Arthur chiaramente è arrivato adesso, è un giocatore che viene dal Barcellona, un'altra mentalità, un altro modo di giocare. Lui al momento predilige solo il gioco corto, quindi non cerca mai un gioco lungo, un appoggio lungo, una palla sopra le linee, e questo lo porta poi a tenere troppo palla. E quindi che succede? Che quando lui riceve palla, non orientando il primo controllo subito in avanti, chiaramente rallenta il gioco e quindi manda un pochino fuori fase gli attaccanti. Ma penso che in questo Pirlo nessuno glielo possa insegnare meglio di Andrea Pirlo, perché comunque Pirlo era il maestro in campo di questo aspetto, cioè il centrocampista che deve creare gioco. Quando riceve palla, il primo controllo deve guardare subito in avanti. Il primo pensiero deve essere giocare in avanti, perché lo scopo del calcio è fare gol. Quindi questo è il terzo aspetto.
Mister, visto che io prendo appunti e sto imparando dalla sua lezione, non so se anche la mia collega, compagna di banco qui al tavolo Vale, fa la stessa cosa. Ti chiedo la prima cosa che tu da mister o nei panni di Pirlo avresti detto alla squadra alla fine del primo tempo o alla fine della partita. Poi entriamo nel merito dei due gol, uno per il Crotone e uno per la Juventus. E questa sarà la bella abitudine il giorno dopo la partita, analizzarla con te, quasi raccontandoci, cioè quasi facendocela vedere con la tua narrazione.
Ma sicuramente avrei, come avrà fatto sicuramente, perché il secondo tempo la Juventus, prima dell'espulsione di Chiesa, aveva cambiato un attimo, si era messa con due mezze punte dietro Morata finché non è stato espulso Chiesa. Sicuramente l'aspetto da considerare, e quello che secondo me si poteva fare al momento, è nel momento in cui ci sono le uscite laterali e quindi esce un esterno e i due mediani scalano in avanti, l'esterno opposto, quindi o Chiesa o Porta Nuova, deve venire in mezzo al campo, perché se no si rimane in inferiorità numerica. Fatto quello, nel momento che si recupera la palla si cerca di andare diretti, anche perché Morata, che a mio avviso è stato il migliore,
assolutamente sì,
proprio per favorire poi il recupero palla veloce in avanti e andare ad innescare gli attaccanti, in special modo Morata. Chiaramente rimanendo sulle posizioni e quindi lasciando due mediani in mezzo senza l'aiuto dell'esterno opposto, il Crotone, essendo in mezzo al campo in tre e quindi tre contro due, riusciva magari a uscire dal gioco. Nel secondo tempo questa cosa è stata fatta meglio, ma paradossalmente dopo l'espulsione di Chiesa la Juve, mettendosi con due linee compatte, quindi 4-4-1, e stando molto stretti in mezzo al campo e quindi evitando di prendere palloni filtranti, è riuscita a gestire meglio la fase di non possesso, ed anche in fase di possesso è stata pericolosa nonostante l'inferiorità numerica.
Attila, per due volte ne sentivo parlare, noi trattiamo, intavoliamo la chiacchierata tecnica con te, riportando anche quelle criticità messe in luce da altri media. Facevano analizzare, o comunque disquisivano su questo aspetto. La Juve contro la Roma e contro il Crotone quasi quasi ha giocato meglio con l'uomo in meno. Ovvero si è andata a piazzare, si è protetta meglio, diciamo così. Può cambiare qualcosa in chiave Champions, visto che siamo a poche ore dalla prima sfida europea anche per Andrea Pirlo?
Allora, io prima ho sentito una giornalista che ha detto una cosa molto giusta, secondo me. Adesso si vedono tantissime partite ad altissima intensità, si vedono tantissimi gol e questo significa che la fase difensiva è curata meno. Ma non ci dimentichiamo che alla lunga, e questa è storia, questi sono numeri, la difesa migliore vince sempre. E ne testimonianza il fatto che la Juventus, a parte l'anno scorso, negli ultimi anni aveva una difesa quasi imperforabile. Perché, Antonio, se non prendi gol di sicuro non perdi. E poi qualcosa davanti, quando hai giocatori come Morata, Ronaldo, Dybala, Kulusevski, succede sempre.
Qui so quindi rispondere, questo... so rispondere. E se poi metti anche gli 11 migliori in campo, come lei mi insegna, capitolo 1, due settimane fa, dovresti subire un gol in meno e vincere con un gol in più.
E qui ti vengo addosso, perché Aia. Prima ho sentito che hai detto che secondo te sì. L'impiego di Frabotta e di Portanova è stata un'idea giusta da parte di Pirlo. Allora,
rispettabile.
Premetto che io sono per i giovani, perché prima di iniziare la carriera con i grandi ho allenato per 15 anni il settore giovanile, quindi io quando vedo anche i giocatori che ho allenato in Juventus, che adesso giocano in Serie A, in Serie B o nei professionisti, e non sono pochi.
Ci fai un nome? Ci fai un nome?
Ma c'è un nome, ce ne sono parecchi.
Qualcuno, dai.
Vabbè, Romagna, Vitale, Immobile ai tempi, quando andava a dare una mano anche a Luciano Bruni con la Primavera, quindi ce ne sono parecchi, però quello non è importante questo. L'importante è, io sono d'accordissimo sul fatto di far giocare
i
giovani vanno messi nei momenti giusti. E mi spiego meglio. Se te vieni da un periodo dove ti sei potuto allenare poco, come tutte le squadre, però Pirlo ha detto questo, no? E ha ragione. Hai avuto solamente un allenamento per provare la squadra. Vai a giocare comunque contro una squadra che viene da 3 sconfitte e che comunque cerca in casa di fare i punti che gli possono servire per la salvezza. Vai a giocare una partita molto agonistica, dove ci sono tanti scontri, dove quindi devi prima di tutto pareggiare l'aspetto agonistico, perché a pallone vince chi arriva prima sulla palla. Quindi se io sono più bravo di te, ma te arrivi sempre prima di me sulla palla, io la mia bravura non la posso dimostrare. Quindi una volta che pareggio il livello agonistico, dopo la mia qualità viene fuori. Tornando al discorso di Frabotta e Portanova, per carità, non hanno nessuna colpa, anzi hanno fatto la loro parte, però in un momento così delicato, sì, dove c'è tanti giocatori che vengono dalla nazionale, come ho detto prima, l'impossibilità di preparare la partita
al meglio, con la squadra,
al meglio, perché comunque 14 giorni, tanti giocatori in nazionale, chi ha viaggiato, qualcuno che ha ancora qualche problema fisico e quant'altro, secondo me bisogna fare un inserimento più graduale, nel senso, io vado a Crotone, metto tutti meglio, metto Chiellini e Quadrado dall'inizio e poi magari quando la partita è a posto faccio dei cambi e inserisco anche i giovani.
Chiarissimo, Attila, chiarissimo.
Ma non perché è colpa dei giovani, perché comunque i giovani, le responsabilità bisogna dargliele piano piano.
Certo, chiarissimo. Qui verrebbe la domanda spontanea: allora anche Pirlo, il maestro Pirlo, può sbagliare o perché ha sbagliato? Ma te lo chiederò dopo domani. Andiamo ad analizzare le due situazioni del gol subito, perché tu mi dici, e ho preso appunti sempre io, perché sennò la trasmissione non va avanti se chiediamo alla mia collega di analizzare il gol preso, no? Il gol preso dalla Juventus.
Beh, vedrai alla fine del quadrimestre, Attila, vedrai.
Che sorpasso. Bonucci cosa sbaglia?
Allora no, prima c'è un errore di Danilo, perché sulla palla filtrante, un po' come avevamo analizzato per la nazionale il discorso di Chiesa, è stato lo stesso errore. Danilo deve stare stretto, non deve prendere la palla filtrante. E poi dopo la palla filtra, Danilo la tocca, Bonucci esce in quel momento lì da un giocatore comunque della sua classe, possono sbagliare tutti, per carità, l'amor di Dio.
Certo, però non ce ne vogliono i giocatori, noi analizziamo, giochiamo, analizziamo in modo serio e rispettoso.
Sono analisi oggettive che derivano dalla visione dei video. Quindi,
che spero che facciano anche a casa.
Abbiamo detto che Bonucci in nazionale ha fatto una più che discreta partita, limitando Lewandowski, non concedendogli nemmeno un tiro in porta. In questo caso lo saprà anche Leo, che in quel momento lì magari mi devo fermare un attimo prima, anche perché il regolamento sui rigori è cambiato, per cui anche se te prendi la palla ma poi dopo vai a prendere il piede, in quel caso è stato un pestone, comunque se poi vai a contatto col piede la palla è ancora giocabile per l'attaccante che l'ha
l'arbitro
toccata,
non ci pensa su due volte
e quindi viene dato rigore, come ieri è successo in Roma-Benevento, sia per il rigore del Benevento che per il rigore della Roma. Quindi però diciamo che il concetto è sempre quello: quando si difende bisogna stare stretti, per cui quando siamo in un perché era un'azione offensiva della Juve, perdi uno o due contrasti, la palla velocemente va dall'altra parte, lì bisogna andare a difesa della porta e stare stretti, non prendere il passaggio filtrante, certo, ma lasciare il passaggio largo.
Bella, bella, con molta chiarezza.
Se la palla va larga, Danilo fa in tempo ad andare a contrastare il cross.
Senti, in una battuta, il gol della Juve, bravo Morata ad essere al posto giusto nel momento giusto, più bravo Chiesa, cioè mi dai la percentuale di bravura in quella triangolazione?
Allora, il gol della Juve, secondo me, sono stati bravi. Morata bravissimo, perché sul rilancio lungo di Buffon fa una sponda di petto, quindi questo anche da far vedere ai bambini delle scuole calcio, sì, e settori giovanili, perché pressato da Marrone col petto ammortizza la palla e la mette sui piedi di Kulusevski, primo controllo ottimo, 5-6 metri, perché bisogna sempre, quando si ha campo e si ha la possibilità di portare palla, bisogna fare metri con la palla in modo che la difesa avversaria va in difficoltà. Infatti Kulusevski punta il difensore centrale che esce e Chiesa a tempo ottimo riceve la palla tra le linee e Morata nel frattempo, che aveva iniziato il pallone, va a concludere l'azione, quindi direi un gol bellissimo, un'azione da manuale.
Attila Malfatti, ti salutiamo, grazie, appuntamento con te dopo domani, all'indomani della partita contro la Dinamo Kiev. Grazie come sempre.
Ciao a tutti, buona giornata.
Grazie Attila, grazie mister, ci hai fatto vedere a parole la partita, i due gol, anche a Chiara Papanicolaou che dice
adesso vado e li segno. Adesso vado e
alla lavagna
durante le news. Questa è Radio Bianconera,
cose di calcio.
Le 14:06, allora io da questo momento do il via alla censura dei messaggi di Radio Bianconera, tipo Damiano da Civitavecchia che scrive gli appunti che prende la Papa Nicolau sono deleteri come quelli che prendeva Sarri in partita.
Allo stesso quaderno, Damiano.
Damiano ha offeso me e Sarri in un colpo solo. Che poi dipende, perché poi gli appunti di Sarri da alcuni sono stati elogiati, quindi in realtà io potrei prenderli bene.
Io ho trovato quel
quaderno. Cosa c'è scritto?
C'erano le crocette. C'erano tante crocette.
Giocava all'impiccato.
All'impiccato. Durante la partita. E scriveva: quando mi impiccheranno? Quanto manca all'impiccagione?
Povero Maurizio. Lo scorso campionato, se si sbagliava un passaggio elementare, era sempre colpa di Sarri.
Vero.
Quest'anno invece, non voglio difendere nessuno, ma a Crotone si doveva vincere senza se e senza ma. Attenzione a Lucescu domani, un vero mago, ci saluta e ci scrive Gianni.
E proprio per questo dico, Juve in costruzione, cosa manca, cosa potremmo cambiare già per domani? Chiaramente un giovane in meno è una cosa in più. Però ragazzi, se non possiamo... Ah, come si scrive Luciano da Genova, ragazzi, siamo in Serie A, fra Botta e Portanova vengono dalla C. Pirlo ha un po' esagerato, ci può stare. Lo ammette anche il nostro mister Attila Malfatti. Però mi chiedo, se uno come Pirlo, e vi do questo dato, fatto esordire da Lucescu nel Brescia a 16 anni, sa l'opportunità che gli è stata concessa proprio a lui, che è Pirlo, ma non era Pirlo, lo è diventato, no? E non dico che in Portanova e in Frabotta ci sono dei Pirlo, ma probabilmente c'è della stoffa per fare bene. Mi dite se non in questo momento, con questa emergenza, in quest'annata, in cui potremo vincere tutto e niente, ma dove sarà importante non solo partecipare, diciamocelo chiaramente, e visto come stanno andando le cose, ce la possiamo ancora giocare senza neanche andare al 110 all'ora, mi chiedo quando dare spazio a questi giovani. Parlo di due giovani, non altri due, altri cinque, domani altri due in Coppa. Certo, arrivavamo con tanti giocatori che tornavano dalle nazionali. A me è sembrato che anche Arturo in mezzo al campo abbia il passaggio, come ha detto Pirlo, di tipo alla Barcellona, velocizzare il passaggio fra due. Qui bisogna creare, per me, e l'ho scritto e lo ribadisco, la Juve è carente nella costruzione di qualità del gioco in mezzo al campo.
Ah, tra l'altro, a proposito di Barça, hai letto che non sono contenti in questo momento di Pjanic, che non è quello che si aspettavano. Dicono ha giocato, mi sembra, 20 o 25 minuti in 3-4 partite di campionato, non è arrivato in forma, in situazione come se lo aspettavano.
Vedrai giudizi su Pjanic, posso sbagliarmi, non glielo auguro, però ripeto, noi non sentiamo la mancanza di Pjanic, no? Nessuno sta parlando la Juve avrebbe vinto con Pjanic o senza Pjanic, non, magari poi trasforma il Barcellona, ci mancherebbe. In questo momento il Barcellona sta dicendo che non avrebbe vinto con o senza Artur. Diciamo che bisogna trovare l'asset giusto con questi due giocatori che hanno cambiato casacca, ma sostanzialmente, come loro rischiano con Pjanic, noi rischiamo con Artur. È stata un'operazione di marketing. sostanzialmente di sostanza, ma poi la qualità non è ancora uscita in Pjanic e in Arthur.
Ciao a tutti, l'idea di gioco di Pirlo è interessante, però dovrebbe arrivarci per gradi. Ora come ora lascia troppi buchi e troppo campo aperto verso la nostra area. Ci vuole un po' di pazienza da parte di tutti, specialmente da tifosi troppo frettolosi al Pirlo. Al Pirlo out. Non l'ho ancora sentito il Pirlo out. Cristian da Moncalieri.
Pirlolandia, ieri sera parlavano di Pirlolandia, eccetera, eccetera. Ripeto, ci vuole del tempo, ci vuole sempre. Il primo anno di un allenatore, se nuovo, ma ripeto, se anche Pirlo, come in questo momento stanno giudicando un po' negativamente, ci mancherebbe, se no sarebbe veramente superstar dopo quattro giornate e voleremo troppo in alto. L'Inter ha perso una partita con tutta l'esperienza che aveva in campo, con molte defezioni contro un Milan che ha avuto nel fenomeno Ibrahimovic 20 minuti di gloria, no? E di saggezza, cioè fa il suo lavoro come l'ha fatto Morata, però devi lottare, devi faticare e devi conoscerti da tempo. Si conosce di più il Milan di quanto si conoscano quei giocatori messi e fatti giocare in campo contro il Crotone.
Abbiamo ancora delle note audio da ascoltare.
Massimiliano da Ventimiglia. Ma Hola. Ragazzi, cioè, i due giovani sono stati forse i migliori in campo.
Ecco, vedi qui, tutto e niente, bianco e
forse
nero.
Forse i migliori in campo.
Addirittura.
Poi il resto non erano in forma, erano cotti a livello fisico.
E
questo
hanno una
è preoccupante.
Partita.
Dopo due partite di nazionale e quattro di campionato, cotti.
Ma no, proprio dai. Cotti no, proprio cotti
dire?
No.
No, dai, Massimiliano, ok.
Però ha ragione, che tu... sui giovani ha ragione.
No, sui giovani no, non mi esprimo.
Portanova però ha rischiato la doppietta, due gol, li ha sparati in faccia al portiere. Paga anche lo scotto e il prezzo, dicevi.
Scusa, no, voglio dire, mezza squadra che è partita per le nazionali, alcuni si sono attraversati il globo.
Sì, Cuadrado non ha giocato per questo motivo. Colombia.
Colombia, Brasile, piuttosto Uruguay, Argentina, eccetera. Covid, due col Covid, uno che rientra dalla gastroenterite, che sono due settimane che non gioca.
La testa che non viaggia come dovrebbe viaggiare in tante altre squadre. Non lo dobbiamo giustificare, ma ci sono queste premesse sicuramente da fare. Non so se sono stati migliori, hanno fatto certamente una prestazione dignitosa, al pari di chi dovrebbe e avrebbe potuto fare anche meglio. In mezzo al campo Bentancur o Arthur o Danilo in difesa o Bonucci stesso. Dico, abbiamo pagato lo scotto, ma era una partita che sul 2-1 non ci avessero annullato quel gol, saremmo qui a dire niente di che, era solo il Crotone, ma abbiamo vinto. Non è andata così, non l'abbiamo persa, non abbiamo ancora perso. Ripeto, ragazzi, perde l'Inter, perde la Lazio, è un campionato aperto. Se ci stiamo amalgamando in questo modo, spero anche grazie a qualche piccolo esperimento che Pirlo non ha potuto fare nella fase precampionato.
Ciao direttore e direttrice, mi è capitato di vedere il Napoli sabato, penso che l'Atalanta per come ha giocato avrebbe perso contro chiunque, una squadra inesistente in campo come non si era mai vista, ci può stare, ma non si può esaltare il Napoli e defraudare la Juventus, dare fiducia ai giovani è giusto, Frabotta è già cresciuto molto in 2-3 partite, non me ne voglia Portanova, ma non vedo in lui capacità per giocare in Serie A, dare spazio ai giovani è giusto, ma a quelli che hanno il giusto pedigree. Per finire, ma Conte nel dopopartita mi sembrava un cane bastonato. Gli hanno dato dei calmanti, quelli della squadra di Pechino, Maurizio, da San Benedetto. Abbiamo anche delle note audio da ascoltare, sentiamo.
Leggi, rispondi, ridi.
Dybala, povero Conte.
Vuol dire che... Ciao, sono Pino.
Ciao Pino.
Ma io sono contento che Dybala si arrabbi, vuol dire che ha voglia di giocare. Se invece uno
Gattuso.
Se ne frega, non
è Gattuso.
Va bene. Quindi come quando uno viene sostituito, se si arrabbia è un buon segno, almeno io quando giocavo ero così. Ciao
Pino, sì, avevo pensato fossi tu, grazie per i tuoi interventi tecnici, logici. Mi ricordi davvero quando parli, non ci pensi un attimo, pensavamo di avere al telefono Gattuso.
Come sta Conte dopo la sconfitta del derby?
È agghiacciante questa sconfitta.
Presa male,
eh? Eh beh. Anche perché ha avuto il rigore, poi gliel'hanno tolto, cioè il VAR fa sempre discutere, il regolamento è quello. Buongiorno direttore Chiara, Pietro da Torino, su Chiesa sento cose fuori, ex arbitro e giornalisti rosso a Chiesa, decisione corretta e da punire. diciamo che è più da punire che non. Te lo puoi risparmiare, andare con meno impeto. Cioè l'arbitro era in linea, vede quella gamba lì. Per me è più un giallo. Se è giallo, poi avrebbero detto, è più da arancione, quasi rosso, hanno aiutato la Juve. E, ripeto, anche Cigarini andava espulso per doppia ammonizione, mancavano pochi minuti alla fine. Lì si usa poi il buon senso. Detto questo, io le decisioni le accetto, almeno le discuto con voi. Però, ripeto, insegnerei ai miei giocatori di non intervenire così in area di rigore perché avessero... Perché dobbiamo avere questo tipo anche di cultura, ci dobbiamo quantomeno provare.
Storicamente non abbiamo mai giocato bene, però almeno non facevamo giocare gli avversari. Adesso da almeno 3 anni con 3 allenatori sembra che giochiamo sempre contro il resto del mondo. Giocatori come Cigarini sembrano palloni d'oro, ci scrive Maurizio. Come la Juve non ha mai giocato bene?
No, la Juve ha subito un'identità offensiva. Cioè io quando ho sentito la formazione, se vi ricordate, avevo parlato di Buffon in porta, avevo parlato addirittura di Rabiot titolare, che aveva scontato la squalifica. Cioè c'era tornato in mente, aveva giocato qui in Europa e saltato addirittura la prima partita. Dico che mi aspettavo una Juve più guardinga. Non è la cultura, non è l'atteggiamento di Pirlo, che sta cambiando mentalità anche la Juventus. Ecco qui l'inserimento di 2 giovani, un difensore messo sulla linea dei centrocampisti, un trequartista, un attaccante messo in zona offensiva e che ha fatto il suo, detto molto chiaramente. Poi non è arrivata la vittoria. Certamente penso che non sarebbe stata questa la formazione avessimo giocato a Napoli contro il Napoli in trasferta, avessimo giocato a Roma come abbiamo fatto, cioè 1 sì, 2 troppi no contro il Crotone, cioè lo accetto ancora, se nel frattempo rischio anche di vincerla. Abbiamo rischiato di perderla, abbiamo rischiato di vincerla, abbiamo giocato con l'uomo in meno, si sono sommati tanti problemi. Dybala deve imparare di aspettare il suo momento, un allenatore come Pirlo che non me lo mette in discussione anche Dybala. Se no comincio a pensare
a giocare con le figurine quando è il momento.
Comincio a pensare che qui ci sia un po' la strumentalizzazione del rinnovo del contratto, di far parlare a tutti i costi di sé. Era Allegri, era Sarri e non era la Juve. E Pirlo, ragazzi, e Pirlo, Dybala non si arrabbia dopo 3 partite, si è tornato con la gastroenterite e non ha giocato in nazionale. Cioè probabilmente non andava neanche convocato o è stato portato e giocherà magari uno scorcio di partita in trasferta domani sera in Champions. Ma mi dicono Ramsey, Kulusevski, Morata in attacco. Aspetta il suo momento, vediamo come va la partita e poi inserisci Dybala. Mi sembra una scelta logica che farei io, che avrebbe fatto forse Sarri, che avrebbe fatto forse Allegri, che farà forse Pirlo e staremo a vedere.
Dov'è la Juve adesso?
Juve sta partendo. No, lo chiediamo a chi stamattina ha seguito per noi l'allenamento.
Luca Cavallero.
Ma era qui un'ora fa.
Ciao ragazzi.
Ma Luca ha il dono dell'ubiquità. È uno dei pochi che possiede questo superpotere.
Come l'ho sentito?
Ho detto Luca dice come era qua un'ora fa e adesso al telefono. Luca ha il dono dell'ubiquità.
Ma chi siete in famiglia che vi chiamate Luca Cavallero?
Fatico a sentirvi.
Allora... Ecco,
cioè al dono dell'ubiquità, Luca Cavallero, ma non ha il dono di trovare i punti in cui ci sia campo col suo telefono. Forse anche lui sta andando a Kiev. Stavo dell'aereo sì. Con la Juve, c'è poco campo, sta decollando.
Secondo me la difesa è troppo bassa. Giacomo da Foligno ci ha scritto in questo preciso istante. Secondo me siamo molto attenti a costruire, ma gli altri, anche il Crotone, avete visto, ha fatto una prestazione diversa, migliore rispetto alle prime 3 uscite.
Secondo me Bonucci non è un marcatore. No, non lo dico io, lo dice un ascoltatore che ci scrive. Difesa 3, in difesa 3 puoi impostare e dare una mano in marcatura. Difesa 4 deve stare in panchina. Adesso ritroviamo Luca Cavallero. Ciao Luca.
Ciao, ci senti? La seconda forse è buona. Okay. Comunque confermo la partenza della Juventus. Arriverà in Ucraina nel tardo pomeriggio, poi ci sarà la conferenza di Pirlo e vedremo se sviscererà qualche particolare interessante.
Ecco, allora ti faccio subito una domanda scomoda, perché sai che Radio Bianconera, il direttore in primis, non può non sorvolare su alcuni aspetti. Perché Pirlo stasera parla e sabato non ha parlato dicendo che rimaneva in bolla? Così ci ha detto non Pirlo, ma chi non l'ha mandato in conferenza?
Ma guarda Antonio, questo è un tema molto interessante. Dal mio punto di vista poteva tranquillamente fare la conferenza stampa con modalità da remoto sabato.
Bravissimo.
Anche perché è interessante, no, come tema quello che tu sollevi, perché il Premier Conte lo ha fatto praticamente per tutto il lockdown, non deve diventare un'abitudine perché le domande vanno sempre fatte, possibilmente in presenza, ci auguriamo ci siano sempre le condizioni, però insomma il fatto che non abbia rilasciato alcuna dichiarazione prima della partita ha complicato il lavoro poi anche dei giornalisti che devono stilare la formazione e che sono chiamati anche a fare il totonomi.
Certo, come non volevamo tralasciare questa problematica, questo aspetto, mi sembra che si possa gestire, no? Anche nel rispetto dei media che lavorano. Mettiamo da parte questo argomento, c'è Chiara che sta lavorando a spanne su quanto
sulla
distanza, no? Un po' come si faceva sul diario, no? Che vai a contare quanti giorni mancano, quanto è spesso ottobre rispetto a novembre. Senti, tu stamattina hai seguito la rifinitura, 15 minuti aperti ai media, e intanto è stato un po' il battesimo per te. La cosa mi fa piacere. E la cosa che ti ha colpito di più di questa rifinitura Champions con Andrea Pirlo in mezzo al campo, con una squadra reduce da un pareggio che lascia un po' l'agro dolce in bocca e che deve probabilmente riscattarsi subito in un campo insidioso.
Ma quello che penso io è che, insomma, avendo visto quel breve scorcio d'allenamento, il riscaldamento iniziale, quello che penso io, ho la vaga sensazione che Pirlo non comincerà con lo stesso 11 che ha schierato contro il Crotone, per tutta una serie di motivi. Contro il Crotone era una situazione d'estrema emergenza, non che adesso non lo sia, però abbiamo visto in gruppo De Ligt, abbiamo visto Ramsey, quindi sono indicatori positivi, c'era Paolo Dybala, che è stato tanto discusso, tant'è che si è parlato di un caso Dybala, e io penso che sarà un banco di prova interessante per vedere l'atteggiamento europeo di questa prima Juve di Andrea Pirlo. Vedremo se sarà una Juve volta al calcio offensivo, vedremo se Pirlo partirà con una difesa a 3 o a 4, perché è anche il grande dilemma, no, della Champions League, è meglio giocare a 3, a 4. Io fossi Pirlo inizierei concretamente a pensare all'ipotesi 4-3-1-2, quando Dybala starà bene potrebbe agire da trequartista, eventualmente domani pragmaticamente dietro Morata e Kulusevski, quando rientrerà ovviamente con Cristiano Ronaldo e Morata, e a centrocampo perché no non provare Aaron Ramsey. Adesso non dico che lo farà domani, però Aaron Ramsey, che all'Arsenal ha sempre giocato con grandi livelli, con grandi prestazioni nel 4-3-1-2 che fece Wenger in passato. Quindi per me considerare solo Ramsey trequartista è potenzialmente uno spreco.
Ma si potrebbe vedere De Ligt secondo te anche per un piccolo sprazzo di partita?
No, ha cominciato.
Difficile, chiaro. Molto difficile. Credo che, ecco, se c'è una certezza in questo momento in difesa di Demiral, Bonucci non è nettamente in condizione, il rigore per me contro il Crotone, come ho detto, non c'era, però se c'è una certezza in questo momento è Demiral, perché no? Io sono tra quelli che pensa che potrebbe anche giocare in coppia con Chiellini, perché comunque Demiral anche in fase di impostazione è un profilo discreto. Staremo comunque a vedere quelle che saranno le scelte di Pirlo. Certo è che sul lungo termine bisogna andare nella direzione di far coesistere insieme Demiral e De Ligt.
Ecco, questo in prospettiva. La notizia, secondo me, è il recupero di Ramsey, che potrebbe, penso ancora, se giocherà, giocare trequartista, però qui ci sbilanciamo sulle probabili formazioni e se lanciassimo questo sondaggio si aprirebbe un dibattito larghissimo. Stato di salute della squadra, dal tuo punto di vista, dopo un pareggio, la Juve dovrà mostrare anche questo aspetto, superare così le criticità di un risultato non totalmente positivo.
Antonio, si deve riscattare subito la Juventus, perché al netto dell'arbitraggio insufficiente da parte di Fornò a Crotone, non puoi lasciare due punti così. La Juventus ha lasciato due punti, li ha letteralmente sprecati, penso che ne sia consapevole anche Andrea Pirlo. Il tempo degli esperimenti è terminato, anche perché quando giocano, e questo secondo me è un messaggio molto importante da far passare, quando gioca Frabotta e quando gioca Portanova non è un esperimento, perché non è che li ha aggregati all'improvviso dall'Under 23. Loro, essendo già aggregati alla squadra da prima, erano in bolla. quindi certi automatismi con Pirlo hanno avuto modo di acquisire all'inizio, per cui il tempo degli esperimenti è terminato, bisogna subito dare una risposta convincente contro la Dinamo Kiev e soprattutto bisogna chiudere il discorso qualificazione in Champions il prima possibile, perché se te lo traini troppo avanti, poi insomma l'ultima giornata, la storia della Juventus ci insegna che qualche brutto scherzetto è stato giocato e ogni riferimento al Galatasaray è puramente casuale.
Certo, intanto ti tirano le orecchie, Damiano Civitavecchia, perché hai fatto intervenire Emanuele Gamba invece di leggere il messaggio di Damiano. Primo, perché ci seguono e ecco, sono molto attenti. Poi abbiamo parlato dell'aspetto comunicazione e salutiamo Enrica Tarchi, che è stata per anni responsabile della comunicazione, capo ufficio stampa della squadra. E quanto manca anche ad Alberto da Brescia. Sembra che il Chelsea abbia fatto una mega offerta a Dybala. Può centrare un po' questo una forzatura giornalistica o dei tifosi o delle chiacchiere da bar? Il malcontento di Dybala, questo like messo al tweet di Fabiana Della Valle di Gazzetta, che ha detto: beh, portarlo fino a Crotone, non fargli giocare neanche 10 minuti. Io dico che però, ripeto, se a rispondere è Andrea Pirlo, che è stato fatto esordire da Lucescu, che affronterà come allenatore per la prima volta proprio domani e sa come funziona il calcio, e ha risposto: non ho fatto giocare Dybala, che avrebbe giocato perché eravamo rimasti in 10, non era quella la partita per Dybala. Cioè, perdere Dybala poi per la Champions sarebbe delittuoso, sarebbe stato.
Sì, ho letto e seguito questa vicenda social, tra l'altro il like di Dybala è anche figurato al tweet di una giornalista che interviene spesso anche a Radio Bianconera, che è Milena Trecarichi. Guarda Antonio, io mi sono fatto un'idea precisa sulla vicenda. Dybala si è parlato con Pirlo, probabilmente Dybala avrebbe manifestato a Pirlo il fatto che sarebbe stato meglio rimanere a Torino per recuperare pienamente la condizione. Pirlo l'ha detto lui stesso, il mattino stesso di sabato non sapeva con chi partire, perché poi bisogna fare i tamponi e bisogna vedere chi è positivo, chi meno, quindi Pirlo, per avere certezze assolute, lo ha portato a Crotone. Logico è che dal momento che arrivi a Crotone anche con Dybala aggregato, mi metto nei panni di Dybala, qualche minutino l'avrebbe voluto fare. Poi la partita si è messa male con l'espulsione di Chiesa, forse magari la sostituzione di Portanova non ha neanche facilitato le cose. Io credo che se non fosse stato espulso Chiesa per ridurre la
piccia,
Dybala sarebbe entrato.
Anche secondo me. Fatto.
L'offerta del Chelsea, insomma, in questo periodo è vero che Dybala deve ancora rinnovare, però credo che Pirlo in conferenza stampa, alla sua presentazione, non abbia parlato casualmente. Credo che comunque avesse espresso una linea precisa della società.
Pirlo, Dybala deve anche imparare ad aspettare. Cioè, non avrei messo quel like dopo 3 giornate, dopo il ritorno dall'Argentina in Italia, da parte di Dybala. Diciamo che il personaggio è anche questo. Noi ogni tanto lo citiamo, ma semplicemente perché sappiamo delle cose che avvengono anche a spogliatoio chiuso, no? E ci ricordano e ci dicono che a volte anche il buon Dybala ha questi tipi di capricci, che sono dei bei capricci quando vuoi giocare.
Luca, ma tu che hai il dono dell'ubiquità, tra qualche ora ti materializzerai a Kiev oppure resti a Torino?
No, io resto a Torino, okay. Torino, la spedizione russa l'hanno già fatta in Savoia fino a 800, quindi
anche mi riservo da questo. Anche perché domani mattina dove sarai? Ci vuoi ricordare i tuoi appuntamenti? Perché in questo momento siamo in televisione, ma alle 2:30 noi stacchiamo.
Tra 2 minuti stacchiamo e appunto ne approfittiamo per ricordare che Luca Cavallero lo potete sentire, ascoltare tutti i giorni dalle 12 alle 13 in Up and Down, appunto su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione. Ciao Luca,
la fate, grazie. La fate la bagna cauda in Up and Down? La fate la bagna cauda?
Ma magari ci lavoriamo, Antonio, bello spunto, dai.
Magari facciamo anche delle ricette napoletane, che sono molto gustose, quando c'è tanta crema. Quando
ciao
c'è
Luca,
tanta crema.
Ciao Luca, domani. Grazie, Luca Cavallero. E noi sì, da oggi alle 14:30 salutiamo gli spettatori che ci seguono su Boom Channel, sul canale 68, ma
vi lasciamo col gusto in bocca.
Fino alle 15.
Della bagna cauda.
Se volete continuare a sentirci, potete farlo su radiobianconera.com. sulla nostra applicazione, nonché sul bouquet di Sport Italia.
Salutiamo adesso gli amici di Bon Channel. Ci ritroverete domani, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni, dalle 13 alle 14.30. Poi bisognerà imparare a staccare, guardare Bon Channel per chi vorrà guardare Bon Channel, o scaricare la nostra app e seguirci lì, oppure radiobianconera.com.
Adesso ci sono le ultimissime che arrivano dal mondo dello sport.
Cose di calcio.
Le 14.34, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, tanti messaggi al 340-5425-324. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, torno sull'argomento inserimento giovani. Questi due ragazzi giocavano in Serie C, hanno fatto un doppio salto, o sei un fenomeno o questo è il prezzo da pagare. Piuttosto mi chiedo come sia possibile trovarsi in queste condizioni per quanto riguarda una società con l'ambizione della Juventus, ci scrive Massimo. E però... impietoso... Prego, poi ne leggo un altro che
però
ci va giù ancora.
Però questi
più
giovani che arrivano dalla Serie C possono affrontare Magaian, Marrone, Luperto, Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reja, Messias, che è stato straordinario, o Simi? Alcuni hanno esperienza, alcuni hanno già giocato, alcuni sono belli grandi e grossi, ma contro il Crotone possiamo permetterci di provare, cioè io uso provare, ma limitativo, fra Botta e Portanova, se sono bravi e se a deciderlo non è Antonio Paolino o Chiara Papanicolaou ma Pirlo? Certo che hanno fatto questo salto dalla C, ma si stanno allenando con la squadra, devono essere anche messi nelle condizioni. Ha rischiato di segnare Portanova, no? È stato ingenuo, non ha avuto quella freddezza sotto porta, però il risultato o il fatto che non abbiano segnato non dipende da loro, è dipeso da qualcos'altro, da un insieme di cose e da una terza partita giocata in Serie A più un'amichevole giocata prima dell'inizio del campionato nella situazione Covid, e siamo lì a 8 punti, a 4 dal Milan che si conosce, sta viaggiando un po' sulle ali dell'entusiasmo. Io non limito il pareggio, dico che sono realista, cioè non devo essere né ottimista né pessimista. Possiamo vincere, perdere questo scudetto, ma molto dipenderà dagli altri. Mi incoraggia il fatto che l'Inter non abbia battuto il Milan nel derby. Sono 3 punti che gli peseranno nella classifica a fine campionato, perché non lo vinceremo con 20 punti, non lo vincerà nessuno con 20 punti più, no? Perché le squadre si stanno trasformando, si stanno trasformando. Quindi che perda una squadra favorita, chiedete agli interisti se non gli gira il nervoso in alto e in largo del loro corpo.
Impietoso Simone, che scrive: abbiamo una squadra scarsa fatta con un mercato illogico da parte di Paratici, speriamo via presto. Vedi Chiesa, che non serviva assolutamente, dato l'acquisto di Kulusevski con Quadrado e Bernardeschi in rosa, soldi sperperati. Siamo senza esterni bassi e un centrocampo forte, Artur Melo inadatto quest'anno neanche in zona Champions, se arriverà, visto anche l'azzardo di Pirlo. E smettiamola di piangere come hanno fatto finora le avversarie su rigori e arbitri, diventando patetici. Paratici si assume la responsabilità di aver allestito una non squadra. Tum, 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 tum.
Un po' esagerato, ci tum, sono dei limiti, tum, c'è tum, stato un tum, mercato parecchio fortemente condizionato. Dico che hai Kulusevski nuovo, che dà molto, Chiesa che dà molto, cioè due giovani aggiunti, no? Giovani che poi sono come Chiesa praticamente, no? Diciamo che a me fa inquietare molto di più, pur in 10, l'ingresso di Bernardeschi, che se non decide di cambiare rotta, che non decide di cambiare passo, se non decide di dare un qualcosa di più, non può permettersi di danzare sui piedi e appoggiare il pallone dietro. È vero che rischi di perderla quella partita, ma se entri devi azzardare una cosa un po' più utile alla squadra, no? Dalla metà campo in giù, dalla metà campo in su.
340-5425-324, arrivano anche tante note audio, sentiamo.
Ciao, sono Mirko dalla Spezia.
Ciao Mirko.
Ma secondo me il tifoso deve capire che questa squadra ha bisogno di tempo per lavorare, Pirlo ha bisogno di tempo per lavorare, non si sono praticamente quasi mai allenati tra nazionali e cose varie, e poi Pirlo non ha mai lavorato con la rosa al completo, l'ha detto anche lui, non ha ancora messo in campo la sua Juve ideale, cioè qua manca gente come De Ligt, forse dietro, non ce ne ricordiamo, certo. Ci vuole tempo, questo sarà un anno difficile, però io ho fiducia nel gruppo, semplicemente c'è bisogno di dargli tempo, sia a Pirlo che alla squadra.
Un saluto a tutti, noi tifosi non dobbiamo sentire gli anti-juventini, la Juve si ama sempre, Piero da Torino. Ma perché la società non difende mai i suoi tifosi dalle continue offese che riceviamo da tutti, TV, giornali e governatori? Bartolo da Napoli, e si riferisce al suo governatore a cui noi vorremmo regalare un vestito per Halloween per festeggiare, ma sappiamo che non è la festa che preferisce.
E una bagna cauda in balera da queste parti qui a Torino, in tutto il Piemonte durante il mese di novembre. No, quest'anno un po' meno, adesso stavo io, ogni tanto faccio, mi dimentico.
Ogni
che c'è
due
il COVID.
Chiamate all'ASL un piatto di bagna cauda con o senza aglio, dipende dai gusti del governatore.
Quest'anno
che
purtroppo
salutiamo,
se ne prepareranno meno.
Sai che sta diventando l'idolo di mio figlio, 11 sì. anni, perché non guarda più...
I comici.
No, i comici. No, intanto pensa che sia Crozza. Dice, guarda, c'è Crozza. No, no, è proprio lui.
È proprio
sì,
De Luca.
È proprio De Luca. Perché ce l'ha tanto con la festa di Halloween? Beh, diciamo che qualcosa possiamo dirla anche sulla festa di Halloween, soprattutto quest'anno,
sì,
no?
Sì, no, vabbè, adesso no. Parla.
Anche perché vedere gli scheletri viaggiare a cercare caramelle già mascherati con la mascherina... Ti viene da ridere poi, no? Cioè, stiamocene a casa quest'anno.
Beh,
dai.
Vedrai che ci saranno le mascherine di Halloween. Con
o di De Luca. O di De Luca. No, del governatore. Salutiamolo perché lui è uno sportivo, è un tifoso.
E... Cosa ti fa?
Napoli.
Ah, ok.
Non l'avevi capito? Non l'avevi capito?
Ma uno,
che ingenua che
bisogna
sei.
Essere imparziali. Dunque, volevo leggere altri messaggi. No, abbiamo delle note audio. Sentiamone un'altra.
Ciao, Marco D'Asola.
Ciao.
Ma non pensate che ha fatto giocare Frabotta e Porta Nova solo per preservare, perché c'è la Champions, ci siamo sempre lamentati per questo, adesso
bravo.
Che l'ha fatto non va bene. Non va mai bene niente,
non va mai bene niente, bravo,
esatto,
no,
la sintesi è questa. Possiamo andare, ciao. Cose di calcio finisce qui.
Allora, perfettamente fino a due settimane ragione. Fa quando c'era il calciomercato, tutti a lamentarsi che perché i giovani bravi vengono veduti all'estero, vanno magari nelle squadre minori
e giocano la finale
nel Dinamo Kiev, per dire, che la Juve incontra domani. E poi per una volta che ti trovi l'allenatore che ti mette contro il crotone in una situazione di emergenza due giovani della Serie C dell'Under 23, ti lamenti perché ha osato.
Attenzione,
allora.
Attenzione Chiara, Papa Nicolau,
sì.
nonché speaker di Radio Bianconera, nonché tattica
nonché
fra 20-30 anni no, di tattiche di lavagna.
Ci sarà la tattica di Chiara, non ci sarà più la tattica
non
di
sarà,
Attila.
Non ci sarà più il calcio, no? Mai si giocherà con le mani a calcio perché cambieranno le regole. Ma oltretutto aggiunge il nostro ascoltatore, e io non indirizzo la riflessione, però ci stiamo un po' arrivando, poi può piacere o meno. Io dico, c'è Pirlo che decide ed è stato fatto esordire a 16 anni da Lucescu, quindi ha vissuto in prima persona lui stesso una situazione simile, no? Col Brescia, ci mancherebbe. Non può Pirlo da allenatore, dopo aver vinto tutto quello che ha vinto, schierare in questo momento di emergenza due giovani di un certo calibro su cui lui crede? Secondo me sì. Secondo, a due giorni dall'esordio in Champions League, una trasferta in Ucraina, no? E soprattutto una partita a Crotone dopo che sono rientrati 6-7 giocatori, tolto Ronaldo, Covid, bla 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 bla, De Ligt che manca e mancherà, con Chiellini che aveva giocato in nazionale e lo hai risparmiato perché secondo me domani non gioca Demiral, ma gioca Chiellini, Bonucci, Danilo, perché non puoi sbagliare quella partita. Hai bisogno dell'esperienza in certe trasferte, in altre puoi sfidare anche la sorte, puoi rischiare qualcosa di più, puoi mettere nel piattello della scommessa un euro in più con Portanova e Frabotta contemporaneamente per risparmiare. Rabiot che poi hai fatto giocare, non avevi Ramsey che puoi fare giocare, tenendo Dybala a riposo per farlo giocare eventualmente a partita in corso o da subito, non lo so, in trasferta, quando sono arrivati tanti giocatori dalle nazionali e con lo spirito condizionato da una pandemia. Io penso che questi tre pilastri debbano farci riflettere che Pirlo poteva tornare con una vittoria, un pareggio come è stata, o una sconfitta, e sconfitta difficile da digerire. Vediamo cosa capiterà domani e poi ci sarà un giudizio sicuramente più equo, più giusto.
Ancora un altro vocale, sentiamo.
Chiara e direttore, buona settimana.
Ciao Carmelo.
Ma ascoltate, Dybala ce l'abbiamo e non lo mettiamo ancora, non hanno fatto un minuto.
Abbiamo mal di pancia.
Ancora, no? In campionato. Allora cosa vuol dire? Cioè, Agnelli dice che vuole il decimo scudetto, Pirlo va per gradi, Ma non lo so, il mal di pancia era mal di pancia perché stava male.
Ma dai,
che siamo
alla quarta giornata, Carmelo.
Il contratto deve essere ancora rinnovato.
Vedi il nostro investigatore, come ce l'ha detto, il tono di voce.
Forza Juve, ciao.
Let's go, non si dice più Forza Juve.
Che gatta Cicova.
Let's go, Forza Juve. No, diciamo che tutti
qui
vorrebbero
Chelsea
giocare.
Cicova.
Intanto fa piacere che un giocatore regisca così. Mi stupisce che bisogna comunicare tramite i social o mettere i like e poi cancellarli. E no, perché tanto ci diranno che è stata la fidanzata, sempre colpa della fidanzata.
Oriana
stava facendo la bagna calda.
Per, no? De Luca.
Per De Luca.
L'hanno invitato.
Poi
a
è arrivato Dybala, arrabbiato.
E a lei è scappato un like.
Gli è scappato un like.
No, guarda, sai cosa hai ragione, amore. Te lo sproprio ragione. Perché adesso hai imparato
il piemontese.
Oriana ha imparato in piemontese. Certo. Te la spropria la sua.
Poi lui ha capito.
E ha messo il like a Fabiana della Valle.
Poi lui ha capito e l'ha fatto togliere dalla cognata.
E lui cosa? E lui come le ha risposto? No,
Fanemparei. Il greco, questo è greco, no?
Ah, questo è sempre torinese.
È sempre torinese.
Fanemparei. Gava quel like.
Gava l'aglio. No, come si dice l'aglio in piemontese? Non lo so. Scusate, tutti i piemontesi all'ascolto. Tra l'altro, De Luca ci dico, non sapete che questo non lo sapevo? Non c'è fondo al fondo. Tifa Salernitana, ma simpatizza Juve. Ma da quest'anno, sai, ci sono le elezioni, deve simpatizzare un po' di più anche il Napoli. Quindi avrà mangiato poca bagna cauda nella sua vita.
Davide, ma vuoi dirmi che abbiamo l'ospite in linea? C'è Domenico che ci ascolta. Attenzione, perché lui, secondo me, lui sia di piemontese che di bagna cauda, secondo me, se ritende forse anche più di calcio. Ciao, Domenico.
È vero, l'ho reputato una qualità quella.
Certo.
L'intendersi troppo saturi, no? Perché alla fine della fiera diventi accademico e saturi. Comunque, a proposito del profondo, c'è una bellissima frase di Nietzsche che dice che se tu scuterai a lungo nel profondo, il profondo scuoterà dentro di te.
Fantastico, tu ci illumini d'immenso. Caro Domenico, senti.
Invece del profondo era l'abisso, però vabbè.
Sì, l'abisso. Grazie sempre per questi incisi. Senti, tanti gli argomenti, parto da un aspetto. Intanto, se uno ti desse del Bujanen in piemontese, cosa significa?
In piemontese Bujanen, sì. Non vuol dire storicamente non muoversi, nel senso non fare niente, avere questa sedentarietà. Ma vuol dire quando Torino è stata attaccata dagli spagnoli, dai francesi, questo non mi ricordo più, di non muoversi dalle posizioni. Bujanè, stai fermo, fai barriera, non arretrare, vuol dire Bujanè.
Ecco, alla luce di quanto ha detto il governatore, ripeto, usciamo dalla politica, non so di che partito sia, sì. Che cosa tifi, simpatizzi. No, lui ha fatto riferimento alla bagna cauda, la sentenza è limpida come una bagna cauda, no? Facendo riferimento a questa ricetta piemontese, lo sapevi, no? L'avrai sentito ieri sera nel corso di Che tempo che fa. È un Bujanen, il De Luca, non il procuratore, il governatore della Campania, è uno che resta sulla sua posizione tanto per difenderla?
Ma non so, sai, chi
se ne frega, dici tu.
No, qui questione alla fine della fiera è una questione di numeri, dipende dai numeri, dipende da quello che probabilmente succederà, dalla progressione dei numeri, e io penso che dovrebbe essere fondamentalmente tutti molto responsabili.
Un po' più responsabili.
Cioè, guarda, se tu pensi che secondo me l'80% dei contagi avvengono tra persone conosciutissime fra di loro, perché ti viene difficoltà a chiacchierare con i tuoi amici con la mascherina o andare a cena con loro tenendo le distanze giuste, ecco, bisognerebbe riuscire a essere molto molto, poi magari qualcosa sfugge ovviamente, ma essere molto, essere molto più rigidi del legio, ecco, insomma.
Grazie anche per questa indicazione, la cogliamo anche noi, imparassimo tutti da queste parole, no? E non è sempre solo facile a dirsi e difficile a farsi, un passo indietro attorno a un tavolo rotondo, ovale come il nostro qui in radio, ci porterebbe magari a trovare meglio insieme delle soluzioni interessanti per tutti.
Domenico, com'è stato il tuo primo, la tua prima convocazione in Serie A? Giocare con la prima squadra, ti sentivi pronto, all'altezza della situazione? Come ha reagito il pubblico?
Guarda, tecnicamente erano tre. Allora, io ho avuto la prima perché i tempi di parola della Juventus degli anni 70 erano superstiziosi. E allora quando la rosa, che era una rosa molto ristretta, 17-18 giocatori, succedeva qualcosa, erano 17, erano superstiziosi, chiamavano me e io facevo il 18esimo, portavo le borse, spegnevo la luce nella stanza, stavo seduto all'ultimo posto nel pullman. Ecco, questa è stata la prima convocazione a livello di... La prima convocazione poi a livello di Serie A è stata con l'Atalanta, la prima partita l'ho fatta con l'Atalanta ed ero anche militare. E vi raccomando, come ero come testa io militare che non mi controllava nessuno, e quando mi hanno avvisato che avrei dovuto giocare la domenica, il mercoledì mi è venuta la febbre, ecco, roba di questo tipo. Qui ho giocato, era abbastanza febbricitante, però cioè, la prima cosa è l'emozione che ti può fregare, e la seconda cosa è la reazione all'errore. Perché l'emozione ci sta, però se fai un errore, se tu quell'errore ti taglia le gambe subito, diventa difficile. Quindi diventa molto una questione psicologica, un approccio psicologico, se sei in condizione, ecco, dicendo.
Abbiamo trattato in queste due ore, e aspettavamo il momento di riassumere con
te.
Due ore che io sopporto da Papa Nicolao.
Due ore tutti i giorni a parlare con Antonio. Tu
non so chi dei due è più felice,
Ma lui secondo me dovrebbe nettamente. Scusa,
Al di là di queste sciocchezzuole, ti volevo chiedere, sì, avrai visto anche tu la partita della Juventus, un 1-1 che deve far pensare che cosa dopo appena 4 giornate, una in meno giocata, nonostante la vittoria a tavolino? Ti dai un tuo giudizio?
È un momento è difficile perché perché è un momento di cambio di lenzuola nel letto, come passare dall'estate all'inverno o viceversa. In questo momento le situazioni sono diverse, e dopo 9 anni, quindi c'è il problema di 9 anni, cioè, poi insomma, venendo a mancare anche Dybala e Ronaldo, e venendo a mancare anche Pjanic, che qualcuno se lo dimentica.
Non
sta riscuotendo grandi consensi, è per ora al Barcellona.
Rapporto inquieto tra Pjanic e Barcellona, oggi i giornali.
Diamo il tempo al tempo anche a Pjanic, però per ora non è forse quello che si aspettava.
Scoccato l'amore.
Lo so, ma anch'io quando facevo il geometra, che uscivo con una molto carina, quando l'ho lasciata sono uscito con un'altra bruttina, tutti mi dicevano adesso questa qua che fine, poi alla fine sto a meglio uscire con la bruttina che la bellina. Non è detto, ci vuole il tempo, ci vuole un pochettino di tempo.
Ma le cambiavi le lenzuola? Le cambiavi le lenzuola?
Ma che domande fai?
No, parlava prima di lenzuola, pensavo fosse attinente.
Io ho dormito 20 giorni di fila vestito uguale.
Fantastico.
Ho un rapporto con l'abbigliamento strano. Sono capace di comprare una cosa e metterla dopo 2 anni e serve
quando non ti va più.
Sono capace di andare a un matrimonio in bermuda e una cena in pizzeria per con la giacca e la cravatta.
Per fortuna che non ti ho mai invitato ai miei matrimoni. Senti, e invece ha avuto coraggio Pirlo o che cosa nello schierare due della formazione, Frabotta e Portanova insieme? Se mettiamo in discussione le scelte sui giovani, se mettiamo in discussione che a Crotone è stato esagerato e troppo coraggioso, se mettiamo in discussione Pirlo che a 16 anni è stato fatto esordire da Lescu, dobbiamo pensare di avere Sarri 2?
Ma no, questo
è... Te la giro in negativo, ti giro in negativo, no, la mia è una provocazione.
No, ma la comunicazione, diciamo, in questi ultimi anni, e non solo, deve dare subito un colpevole o comunque un santo. Aspettiamo, ci vuole un pochettino di tempo anche per lui. Magari alcune cose non mi ha trovato d'accordo, io avrei fatto in un altro modo, qualche altro.
Tipo? Però, insomma, andiamo un tipo? Scusa.
Ma io sono sempre più portato nella tattica del muerto, cioè in quella del far sì che l'avversario si considera più forte di quello che è, si esalti e tu lo freghi, no?
E come avresti potuto agire con questa teoria?
È un po' la stessa considerazione quando uno dice fatti considerare stupido così ti sottovaluta. E invece se tu metti in campo la tua, stimoli anche l'avversario a reagire in un determinato modo, quindi...
Quindi mi stai parlando dell'atteggiamento della Juve con un determinati protagonisti rispetto ad altri?
Ma l'atteggiamento dipende anche dai protagonisti. Se tu metti due terzini centravanti, magari giochi con due centravanti, ma l'atteggiamento è diverso perché giochi con due terzini. Secondo me avrà un lavoro non facile Pirlo, anche perché l'ha detto Gagliani ieri, che ho sentito per caso la televisione. Il fatto del non pubblico per alcuni giocatori è un vantaggio, per gli altri è uno svantaggio.
Per chi lo è di più e chi meno? Cioè i grandi campioni hanno bisogno del pubblico o il giovane?
No, ma quello non te lo so dire. Ti faccio un esempio banale. Il Torino col pubblico, il Torino squadra, il Toro, col pubblico sicuramente qualche punto in più ce l'avrebbe, ecco, insomma. Tanto per farti un esempio. Perché
quando hai giocato i derby lo pativi il pubblico granata rispetto ad altri pubblici?
Ma io sono piemontese, quindi essendo piemontese per me ci sta il bianco nero del Granate, capito? Il bianco, il grigio dell'Alessandria, il nero del Vale, il bianco della Provercelli, cioè per me è diverso, io sono piemontese, io non sentivo, cioè lo sentivo, ma sai, io sono uno che come parla con te parla anche il bar, parla
pare,
male,
eh.
Male, quella è maleducazione. Senti,
ma no, senti. Frega.
Certo. Dimmi se ti piace il paragone che fa il nostro ascoltatore Luca, ci scrive: ragazzi, io sinceramente non capisco la scelta di Pirlo come allenatore, sono dell'idea che una persona che non si è mai messa ai fornelli non possa improvvisarsi cuoco.
Ma anche questo c'ha della verità sicuramente, però non è esclusivo al 100%, c'è della gente, ad esempio uno che non si mette i fornelli, ma che non si è mai messo i fornelli, magari cucina qualcosa di diverso e non mangia sempre lo stesso primo e lo stesso secondo, perché non avendo un'istruzione fa di testa sua e inventa qualcosa, quello è relativo. Sicuramente a grandi livelli gestire una squadra ci vuole anche un pochettino di adattamento, ma ripeto, diamogli tempo, cioè non è che cioè qui non si, uno fa una bella partita sono la fine del mondo, ne fa una brutta e non è capace, aspettiamo un secondo, vediamo uno, cioè, diciamo che aspettiamo che metta a fuoco la situazione e che capisca effettivamente quali sono le direttura principale che vuole prendere, se vuole una squadra d'attacco, una squadra che temporeggia, una squadra che si difende prevalentemente, vediamo un attimo, aspettiamo.
Domani c'è la Champions, quanto tempo c'è da aspettare? Il girone d'andata? Un po' quello che si diceva anche un anno fa col cambio di filosofia?
Eh sì, anche qua ti permette di essere rimandato e passare lo stesso turno, perché giocando 7-8 partite l'importante è passare a qualificarsi, quindi più partite ci sono e più l'allenatore riesce a mettere a fuoco quello che vuole fare. Il fatto dell'allenatore giovane, per ritornare al discorso di primi giocatori giovani, teniamo presente che costano molto di meno e servono a alleggerire i debiti.
I bilanci. Mm-hmm. Senti, bilanci. Ultimissima battuta. Quanto deve stare su una bagna cauda per
secondo me lui, ecco,
diventare gustosa?
Lo chiedi alla persona sbagliata, perché io me lo vedo molto che la mangia ma poco che la cucina, Domenico.
Avrà visto gente cucinarla. Sì, sì. No, perché noi vogliamo dare dei consigli al signor De Luca per Halloween. Allora,
innanzitutto la bagna cauda adesso è prematura perché ci novembre. Ci vuole la berza che gela, ci vuole
allora è stata fuori luogo la battuta
adesso,
di De Luca.
La bagna cauda, sì? Adesso la bagna cauda è come provarci la prima volta che porti fuori uno. Aspetta,
spiegami bene.
No, dai, subito l'idea di essere affamato, aspetta un attimo, aspetta una volta. Se deve arrivare lei a dirti ma questo non ci prova. E in quel bravo momento
come le conosce le donne Domenico Marocchino, ma come le conosce lui, nessun altro.
La bagna cauda adesso è come mangiare. Io una volta perché facevo una gara di cucina da Lazio in un posto dove andavo, mi hanno fatto pasta e fagioli a Ferragosto.
Adesso capiamo tante cose.
Ciao Domenico, a venerdì.
Ciao Domenico.
Io conosco chi fa grande. Io conosco chi fa la polenta ad agosto in Liguria, lascia fare.
Sì?
Sì.
Io lo faccio stasera.
Beh, adesso insomma ci può anche stare a metà ottobre, no, una polentina.
Magari mi criticate, no? Si fa a metà dicembre.
Questi tu oggi mi dicessi, mi faccio un'insalata di riso fresca fresca, per carità, perché fa no? Tutto bene, però tendenzialmente l'insalata di riso te la mangio lui.
Quindi Marocchino ha detto che De Luca
non sa fare, non sa un picco di bagna calda.
Non sa un picco.
Grazie
Davide
e regia, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, appuntamento
grazie
domani.
Grazie a te.
Dalle 13 con Cose
anche
di
oggi
calcio.
Ce l'abbiamo fatta.
Adesso stile Juventus.
Ciao, let's go.
Cose di calcio. La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.